canterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
Arriviamo alla fine di questo racconto e, come sempre, quando c'è da finire, poi ci sono le difficoltà più grosse, insomma. C'è uno che deve parlare, poi la parte più difficile è come finire, no? E del resto lo vedremo, anche questo libro non è finito, si apre, resta aperto, perché il racconto è fatto proprio perché tutti imparino a raccontare, perché quando si inizia ad ascoltare e a raccontare non si deve più finire, no? Questo è il senso del raccontare. E comunque in questo racconto che abbiamo cercato di fare, in quest'ultima tappa, che mi pare per quel poco che siamo riusciti così a raccontare, a cogliere, ci è apparsa ricchissima, questo del cammino nel deserto, che è effettivamente la parabola, apposta la parabola di tutta la vita dell'uomo e della fede. Dicevo apposta. Il Vangelo inizia proprio col fatto che Gesù fa la traversata del deserto, anche lui, inizia così il ministero di Gesù, no? Ridice la sua verità attraverso le prove del deserto. E in questo percorso, di questa lunga marcia, ci siamo fermati su alcuni passaggi che ci sono sembrati molto simbolici, molto capaci di esprimere l'avventura di Dio e dell'uomo in questo cammino insieme, che sono stati appunto questa incessante mormorazione, che è la maniera con cui Dio scava nel cuore degli uomini la fede. Cioè, a questi qui gli fai entrare una parola di fiducia solo se passi attraverso il loro borbottamento. Cioè, soltanto interpretando la mormorazione la fede può farsi strada nell'uomo. Capite che è un tema molto suggestivo, no? Cioè, soltanto accettando le obiezioni, i rifiuti, le resistenze, no? Il secondo nucleo di questo racconto è stato il tema della manna, il cibo alla legge, perché la vita, appunto, nel deserto, abbiamo imparato, la vita si nutre di cibo, e d'altra parte il cibo vero è soltanto il cibo che ci viene donato dall'alto, come la parola di Dio. Questo è il senso della manna, no? E poi, terzo, ci siamo anche dilungati su questo episodio assolutamente strategico per capire poi tutta la composizione del Pentateuco, per alcuni versi, e la posta in gioco di tutto questo racconto, che è il vitello d'oro, la fedeltà o l'idolatria, no? Grande tema. E abbiamo necessariamente lasciato perdere, lasciato lì in sospeso alcuni altri temi non meno importanti, non meno gravi, così ve ne indico anche solo due, quello del Tempio e quello dell'Arca. Sappiamo quanto diventeranno decisivi e quanto lo sono tuttora per i cristiani, in qualche maniera la chiesa, il tabernacolo, i luoghi simbolici della liturgia sono dentro tutti questi temi, e cioè il tema della presenza di Dio che cammina con il suo popolo viene in questo racconto, questo tema della presenza viene elaborato soprattutto attraverso il tema della tenda, anche qui dei riti ancestrali di questa gente che nel cammello teneva comunque il riparo per le divinità e le tirava fuori in certe circostanze. Così hanno fatto gli israeliti. Quando si fermavano piantavano una tenda per il loro Dio, per Yahweh. E il passaggio, dei passaggi molto, molto interessanti, perché nel primo tempo la tenda riproduce in qualche maniera il monte su cui può andare appena Mosè, quindi la tenda del convegno che sta fuori il villaggio, davanti alla quale sta la nube della presenza di Dio, nella quale entra Mosè per sentire cosa Dio dice, no? La tenda del convegno, che diventa poi nella tradizione sacerdotale. Ricordate che abbiamo continuato a far intervenire questa rilettura sacerdotale e la rilettura deuteronomista, no? Come le due riletture fondamentali. Nella tradizione sacerdotale la tenda diventa invece la dimora, magico termine nella spiritualità giudaica, il tempio, definitiva la dimora, che è posta invece non fuori dal campo ma dentro il campo, e sulla quale la nube non arriva solo in certi momenti, ma la nube rimane in permanenza. E quindi la dimora è in realtà il luogo di una presenza permanente, che è la prefigurazione del Tempio. In realtà, se voi leggete i lunghi capitoli di Esodo dedicati alla costruzione della tenda, in realtà voi troverete tutte le categorie della costruzione del Tempio, che avvenne secoli dopo, sotto la regalità, il problema di Davide di costruire una casa a Dio, no? Poi il Tempio di Salomone. E d'altra parte, lo sappiamo, la teologia del Tempio è modellata sulla teologia della creazione. Le categorie della costruzione del Tempio che ospita la presenza di Dio nel suo popolo sono le categorie della creazione, dell'alleanza, no? Quindi questo è il primo grande tema della dimora, e apposta per la prima volta nel racconto dell'Esodo col tema della dimora entrano in funzione i sacerdoti. È l'entrata in funzione del tema del sacerdozio, del ruolo del sacerdozio e dei sacrifici, che poi avrà in Israele una centralità. E anche su questo è coglibile in maniera, se voi leggete i testi, li coglierete poi per conto vostro, questi strati, questi passaggi a questo punto, no? Date queste chiavi, coglierete subito la rilettura del Deuteronomio. Cioè gli ambienti sacerdotali hanno riletto e teologizzato il tema della presenza di Dio che cammina col suo popolo con le categorie del Tempio, del sacerdozio, nube, incenso, interdetto di avvicinarsi, separazione tra sacerdoti e popolo, no? E invece i testi deuteronomisti superano questa concezione sacerdotale e sacrale della presenza di Dio limitata al Tempio, ma appunto introducono il tema fortissimo, che è quello dei profeti del resto, il tema etico dell'alleanza. Cioè la presenza di Dio non è limitata al Tempio, come la santità non è limitata a un luogo, ma la presenza di Yahweh, del nome appunto di Dio, è espressa nella presenza del suo nome. Cioè, si è santificato il suo nome, in questo caso vuol dire sia rispettata l'alleanza, appunto. Dove è appunto salvata l'alleanza, dove è rispettata l'alleanza, lì è presente il suo nome. E sono le due teologie, la dimensione liturgica e la dimensione etica, no? del Tempio. Un percorso analogo, un percorso teologico analogo, cioè a partire ancora una volta da strutture antropologiche legate o alla coltivazione del terreno o al popolo nomade o alla guerra o alle stagioni o alla fecondità, no? Che vengono appunto reinterpretate teologicamente nella storia dell'alleanza dalla prospettiva sacerdotale o dalla prospettiva deuteronomica. Appunto un percorso simile lo si ritrova nel tema dell'arca. L'arca che all'inizio è un simbolo di guerra, è uno stendardo di guerra. Ricordate tutta la battaglia attorno all'arca, quando i nemici rubano l'arca. No, il popolo è perso. In realtà, dopo la sua scomparsa, quando non c'è più l'arca, ma anche qui, dopo l'esilio, appunto perché tutte queste letture partono dopo l'esilio, l'arca arriva a simbolizzare le prescrizioni dell'alleanza. E sarà ancora la scuola deuteronomica che riconoscerà esplicitamente che la presenza divina non è in un mobile prezioso, non è appunto in un simbolo, in uno stendardo, ma nella pratica dei comandamenti, e si avrà questo accostamento tra arca e decalogo. In realtà l'arca diventa lo scrigno, il cofano che contiene le tavole della legge. Ecco, quindi questi due temi, che sono molto, molto sviluppati, hanno dei capitoli interi dentro Esodo, Numeri, Deuteronomio anche. Li lasciamo appunto così alla lettura libera che vogliamo farne. Comunque ricordiamoci che ci sono questi grandi temi, soprattutto quello del Tempio è centrale per il giudaismo, no? E invece noi torniamo in qualche maniera al racconto, introducendo quest'ultimo tema alle soglie della terra promessa, appunto, verso la terra promessa. Ricordate, siamo partiti da Dio che ascolta la voce del suo popolo, la traversata del mare, la celebrazione dell'alleanza, il cammino nel deserto, verso la terra promessa. Dopo lunghi giri, i figli di Israele infine arrivano presso il massiccio di Moab, al di là del Giordano. E di fronte a questo massiccio, nelle pianure di Moab, Mosè stende il popolo e dà testamento, perché Mosè appunto non andrà nella terra promessa. Fin da Numeri 20, 12 sappiamo che Mosè non farà entrare lui, il popolo, nella terra promessa, morirà prima. E il compito di condurre il popolo toccherà a Giosuè. E dunque quello che fa nelle steppe di Moab ai figli di Israele prima che attraversino il Giordano è il discorso di addio, il testamento di Mosè. Inizia così il libro del Deuteronomio. Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano, nel deserto, nella valle dell'Araba, di fronte a Suf. Poi fa tutto un collegamento col libro dei Numeri. Vi sono 11 giornate dall'Oreb per la via del monte fino a Kadesh Barnea. Nel 40° anno, l'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò agli israeliti secondo quanto il Signore gli aveva ordinato di dir loro. Mosè cominciò a spiegare questa legge. Due punti. E c'è tutto appunto il testamento di Mosè. Come vedete, tocca al Deuteronomio in qualche maniera riassumere tutto il senso della traversata e di tutto ciò che è avvenuto. Il Deuteronomio, che sappiamo, ha un ruolo assolutamente chiave nel Pentateuco. Dunque, Deuteronomio si chiama così perché dalla parola greca vuol dire seconda legge, legge ricopiata una seconda volta, una seconda presentazione della legge dell'alleanza conclusa sull'Oreb. Ora questo libro, che raccoglie in pratica il testamento di Mosè, il Deuteronomio è il testamento di Mosè, interessante questo genere letterario, come fa Giovanni nel discorso finale di Gesù. Prima racconta in qualche maniera, già interpretando tutto il Vangelo, e poi lo riprende col genere letterario del Testamento. Anche qui il discorso è quello, no? È diviso il Deuteronomio, se a qualcuno poi interessa scomporlo e cominciare a capirlo un po', questo libro decisivo, un po' per conto suo, gli do solo i riferimenti grossolani. Primo, la storia. Va dal capitolo 1 al capitolo 4, capitolo 4, versetto 40, è il cosiddetto primo discorso di Mosè. che riassume la storia dell'esodo dal monte Horeb fino all'arrivo nelle terre di Moab, con un richiamo evidentemente alla rivelazione dell'Horeb. Secondo discorso, lunghissimo, dal capitolo 4:44 al capitolo 26:15, è il grande codice del Deuteronomio. Come c'è il codice dell'alleanza in Esodo, qui c'è il codice del Deuteronomio, che contiene istruzioni, come dice il versetto 4:45, riprende le istruzioni, le leggi, le norme che Mosè diede agli israeliti quando furono usciti dall'Egitto. Quindi, diremmo, è una seconda edizione del codice, della legislazione, della legge appunto, no? È il grande codice deuteronomico che dà le istruzioni per la vita del popolo nel paese che Dio gli darà. Terzo discorso, dal capitolo 28:69 al capitolo 30:20, è la ricelebrazione dell'alleanza. L'alleanza è un rinnovamento dell'alleanza. Quarto, infine, Mosè pronuncia una serie di benedizioni che sono inserite prima del racconto della sua morte, capitolo 33-34. Le sue ultime parole sono una benedizione per ciascuna delle 12 tribù di Israele, che riecheggia, avete presente, Genesi 49, le benedizioni pronunciate da Israele, da Giacobbe, prima di morire. Ma noi non possiamo appunto adesso lavorare su Deuteronomio, seguiamo il nostro racconto cogliendo anche qui dei grossi passaggi. Beh, anzitutto, perché una seconda legge? Perché una riedizione? Perché il Deuteronomio appunto, no? Beh, anzitutto basta leggere, adesso vi faccio un paio di esempi così si capisce. È una ripresa del codice dell'alleanza più antico in un contesto nuovo che ne allarga le prospettive giuridiche e morali e teologiche. Facciamo un paio di esempi. Riguardo all'omicidio, per esempio, non uccidere. Il codice dell'alleanza si limitava a dire: colui che colpisce un uomo causandone la morte sarà messo a morte. Però per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. Ma quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strapperai anche al mio altare perché sia messo a morte. Così Esodo 21:12. Allora, se uno fa omicidio, sarà ucciso. Però ha il diritto di asilo nel santuario, soprattutto se gli è capitato l'omicidio, appunto, preterintenzionale, no? Ma se è un omicidio giocato con inganno, allora lo potrei strappare anche dal santuario e mettere a morte. Interessante anche la formula, secondo me è molto interessante, no? In realtà, se voi andate a leggere Deuteronomio 19:1-13, la stessa legge riformulata nel codice deuteronomico, si vede che essa è inquadrata in maniera più larga nel tema delle città di rifugio, numeri 35, questi luoghi d'asilo che sostituiscono i santuari dell'antica legge, e la valutazione delle circostanze, delle motivazioni del crimine sono molto più sviluppate. Cioè, si tiene molto più conto dei motivi di coscienza, del livello di responsabilità, diremmo, e diminuisce il ruolo del vendicatore di sangue e dei sacerdoti. Si istituiscono invece dei giudici o degli scribi in ogni città. C'è uno sviluppo del potere legislativo, una desacralizzazione. della giustizia per trattare le questioni penali ordinarie, Deuteronomio 16 per esempio. Solo nel caso in cui i giudici non arrivano a risolvere una questione si farà appello ai sacerdoti leviti nel luogo che il Signore avrà scelto, Deuteronomio 17. Quindi c'è un allargamento del diritto e un approfondimento delle dimensioni di coscienza, di responsabilità, c'è una crescita morale nella maniera di porre la legge, appunto, no? Morale e giuridica. Un'evoluzione simile c'è a proposito dell'immigrato. Il codice dell'alleanza prescrive, vi cito Esodo 22:20, non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Il codice del Deuteronomio non si limita a questa proibizione di non dar fastidio, appunto, ma addirittura prevede in maniera positiva tutta una serie di misure, come la decima ogni 3 anni, come la spigolatura, ricordate Ruth, che ha il diritto di spigolare perché è immigrata straniera, ha il diritto di cogliere quello che è rimasto dalla mietitura, e è previsto dalla legge, appunto. Così come il riposo sabbatico, hanno il diritto anche gli immigrati del riposo, come l'asino, come il bue, come il tuo servo, come il tuo schiavo, come lo straniero, appunto. O il diritto di celebrare le feste. Questo, c'è tutta una legislazione in Deuteronomio per integrare, noi diremmo, per togliere dai margini le persone socialmente più fragili e per stimolare una politica di integrazione, se mi lasciate dire così, appunto, o di rispetto meglio, più che di integrazione. La decima deve servire a tutti quelli che sono nel bisogno, ivi compreso lo straniero, dice Deuteronomio 14:29. Oppure 16:21, lo straniero deve partecipare alla gioia delle feste, alle quali parteciperà così come la vedova e l'orfano. C'è la preoccupazione di far partecipare alla festa i più deboli, no? Cioè noi crediamo di scoprire l'America con le tutte stupidate che facciamo. Questi gli uomini hanno visto da sempre queste cose, no? O il trattamento del salariato, che sarà lo stesso per tutti, sia che sia israelita, sia che sia immigrato. 24:14, sempre di Deuteronomio. E questo perché i figli di Israele sono chiamati a modellare il loro comportamento su quello di Dio, di cui è detto che ama lo straniero. Amate lo straniero. Deuteronomio 10:18-19. Ecco, si potrebbe continuare a far vedere come il Deuteronomio, una riformulazione della legge, è fatta per codificare l'allargamento della coscienza in rapporto alla storia. È fatta per incrementare la formazione morale del popolo, appunto, per affrontare i nuovi problemi e l'approfondimento del senso morale che essi pongono. E però l'apporto del Deuteronomio non è soltanto questo, l'evoluzione della sensibilità giuridica e morale, del codice di vita. Ma quello che il Deuteronomio dà come contributo più specifico è la prospettiva teologica, cioè la sottolineatura del primo comandamento. Cioè, in un certo senso, cioè il rapporto tra fede e morale, noi diremmo oggi, cioè questa è la profondità del Deuteronomio. Tutti i capitoli esortativi del Deuteronomio, prendete per esempio il capitolo 5 e il capitolo 11, sono una lunga omelia, sono 5-6 capitoli di una predica unica quasi. Sul primo comandamento, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna. Deuteronomio 5:7-8. Yahweh è l'unico e chiede un culto esclusivo, tutto il resto è idolatria. e al Dio unico bisogna dare tutto. E qui in Deuteronomio, la famosa formulazione del precetto centrale, il più grande comandamento della legge. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Questo è, dal punto di vista del senso, di una riedizione di tutta la legislazione, di una ripresa del codice. Questo è il senso appunto di una del Deuteronomio, di una seconda proclamazione della legge. È chiaro che le parole di Mosè, in realtà il testamento di Mosè, vengono usate dal redattore deuteronomista per rivolgerle ai suoi contemporanei dell'epoca monarchica, VII secolo, o addirittura dell'epoca dell'esilio, VI secolo. Cioè il Deuteronomio in realtà è una riattualizzazione della parola di Mosè. E questo dà il motivo ultimo di questa riedizione dell'Oreb o del Sinai. Perché Mosè ripete i figli di Israele riuniti nelle steppe di Moab delle leggi che sono state già proclamate al Sinai? Perché coloro ai quali si rivolge nelle steppe di Moab non sono più quelli del Sinai. Non hanno vissuto l'uscita dall'Egitto e non hanno ricevuto la legge. Infatti, in seguito alla ribellione di Kadesh, che raccontate in Numeri 13-14, la generazione uscita dall'Egitto muore nel deserto. Dico il senso del racconto questo, non mi sto dicendo quel che è successo. I 40 anni del deserto segnano quindi una frattura. C'è la generazione del Sinai e c'è la generazione di Moab. E l'affermazione di Numeri 14-34 è esplicita. La comunità del Sinai non vedrà la terra promessa. Nel momento di entrare nella terra promessa, la storia viene richiamata e una nuova alleanza viene conclusa nel paese di Moab. Il terzo discorso di Mosè, Deuteronomio 28-69 e seguenti, fino a 30-20 circa, quindi 28-69, questo terzo discorso di Mosè, che contiene esplicitamente dei testi post-esilici, introduce, guardate il versetto 28-69, introduce esplicitamente questa nuova alleanza oltre l'alleanza che il Signore aveva stabilito con loro sull'Oreb. Mosè convoca tutto Israele, 29-12, per costituirti oggi suo popolo e per essere egli il tuo Dio, come ti ha detto e come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe. E tuttavia, annuncia Mosè, il popolo non metterà in pratica le parole della legge, non rispetterà l'alleanza. 29-21-28. Israele sarà deportato e disperso tra le nazioni perché non è stato fedele all'alleanza. Dio però avrà pietà del suo popolo. Capitolo 30, versetti 1-5, e lo farà ritornare sulla sua terra. La benedizione resta e Dio ricondurrà i prigionieri dall'esilio. Più ancora, vedete tutto il lavoro che fa Deuteronomio. Scavalca il problema di entrare in quella terra. Più ancora, Dio stesso interverrà personalmente nella circoncisione del cuore di Israele, perché si converta, ami il suo Signore con tutto il cuore e segua i suoi precetti. Capitolo 30, versetto 6 e 8. I comandamenti non saranno più una regola esterna. La legge di Dio sarà ormai scritta nel cuore degli uomini. Capitolo 30, versetti 11-14. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire, lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te e nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Allora si capisce anche un altro grande tema di Deuteronomio, la scrittura. Riproducendo il gesto di Dio sull'Oreb, che aveva scritto sulle pietre, no? Mosè si trasforma in uno scriba e consegna la legge in un documento scritto, Deuteronomio 31, 9. Mosè scrisse questa legge. È nata lì la scrittura, eh? C'è la trasmissione di tutte le parole di questa legge alle generazioni che non ne hanno avuto conoscenza, versetti 12-13. Di questo capitolo 31. La trasmissione è ormai assicurata dalla mediazione dello scritto. In questo il Deuteronomio, ed è questa la sua singolarità, il Deuteronomio diventa il libro che racconta la nascita del libro, l'emergenza del libro. I patriarchi della Genesi sono stati uomini della parola trasmessa, scambiata. Mosè nel Pentateuco, appunto, nella Torah, nella legge. Mosè è il primo personaggio che scrive, anzi, è il primo al quale Dio ingiunge di scrivere. Esodo 17, 14. Ecco, il Deuteronomio dà tutta la sua portata alla figura di Mosè scrittore. È come se il Deuteronomio non preparasse a Mosè una tomba, ma un libro. Cioè, testimonianza di Mosè è la scrittura. Mentre di Abramo abbiamo solo la tomba, di Mosè c'è la scrittura, appunto, che è la legge, la santa legge, la Torah, la parola di Dio, appunto. Quello che anche noi, diciamo, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. È questo. Lo scritto che è destinato, appunto, vedete com'è tutto legato. È la prima volta nel Deuteronomio che Dio entra in scena. Prende la parola, ricorda a Mosè la sua morte vicina e l'infedeltà del popolo e quindi ingiunge a Mosè di scrivere un cantico perché questo istruisca il popolo e perché questo serva di monito quando si domanderanno perché le disgrazie li hanno colpiti. La scrittura farà capire loro che si sono allontanati, appunto. 31, 19, 21. Messa per scritto, la legge è data ai Leviti e deposta vicino all'arca dell'alleanza, per servire da testimonianza contro Israele, popolo ribelle, dalla dura cervice. Sempre capitolo 31, versetti 26-27. Quindi la teologia della legge del Deuteronomio è tutta dentro qui. La legge non è data solo per guidare il popolo sulla via dell'obbedienza e della vita, ma è data anche per far da testimonio a carico, quando il popolo sarà colpito da disgrazie meritate dalla sua colpa. Allora Mosè pronuncia un cantico al solo vero Dio come roccia di Israele, capitolo 32 di Deuteronomio, il cantico di Mosè, che è proprio un cantico fatto in risposta alla dichiarazione di Yahweh che il popolo sarà infedele, il fallimento apparente dell'alleanza che è evocato da Dio nel capitolo 31, come ha dimostrato l'episodio del vitello d'oro. L'infedeltà è scritta nel cuore dell'uomo, ma la pratica della legge è realizzabile. Come dice 32:47, essa infatti non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola passerete lunghi giorni sulla terra di cui state per prendere possesso attraversando il Giordano. Lo capite quando... Lasciatemi uscire dal racconto un momento, ma... Tutto questo lavoro che la Chiesa attualmente sta cercando di fare, di cogliere le cosiddette evidenze etiche nella cultura in cui, nei nostri stili di vita, cogliere queste parole dell'alleanza di Dio con l'uomo, perché appunto la parola di Dio è ancora rivolta ed è ancora praticabile, in essa sta ancora la vita. E questa è la speranza nei confronti della storia, del mondo, che ci suggerisce la parola di Dio. So, vi facevo prima qualche esempio verso gli stranieri, a vedere cosa succede in un quartiere. Dici, ma pensa che miracolo, dopo 3.000 anni si vedono le stesse cose. Ma se guardi con fede questa roba qui, appunto, non è solo la permanenza della natura umana, è il fatto che Dio sta continuando a condurre l'uomo, appunto. O che l'alleanza chiede di essere ricelebrata in queste città, se vogliamo che siano terre in cui scorre latte e miele, in cui c'è la vita. Pensa appunto Mosè dal monte Nebo, mentre sta morendo. Interessante, no? Perché poi la terra promessa si intravede solo sempre nella morte, no? In qualche misura. E comunque fa questo testamento, appunto.